faccio nascere qualcosa, lo faccio nascere in maniera che si parli lo stesso linguaggio. Ma noi oggi ci troviamo già in un sistema avanzato di tecnologie, ognuno di noi ha nelle proprie aziende, almeno nella ex, in provincia di Grosseto c'erano 104 software gestionali verticali presenti in azienda. Non posso pensare di dire da domani allora ricostruisco una, cioè è necessario che vadano già in integrazione, che vengano dati degli standard nazionali e internazionali. Questo è scritto nel fascicolo sanitario,
allora,
europeo.
Sì, però consentimi la puntualizzazione. Allora, primo, gli standard ci sono già, solo che nessuno li rispetta. Quindi questo è, sì, gli standard ci sono. Sono i standard che una commissione sanitaria apposta per gli standard in sanità, una commissione tecnica, che elabora gli standard proprio sulle macchine. Tant'è che se voi andiamo a prendere determinati elementi degli elettrocardiografi, per esempio, hanno tutte le uscite tutte uguali perché sono standardizzati. Ora, gli elettrocardiografi passano attraverso degli step di valutazione prima di essere immessi in commercio, che si basano proprio sul fatto che rispettino i criteri di standardizzazione, non solo di sicurezza, ma anche di standardizzazione. La Comunità Europea alcuni anni fa ha fatto una norma, delle norme europee, che dicono che anche qualunque software che viene utilizzato per scopi sanitari è equiparato a un device. Quindi ha la stessa necessità di certificazione di un elettrocardiografo, di uno spirometro. Queste norme sono entrate già in vigore da qualche anno. I nostri ospedali non sono ancora a norma su questo. È difficile? Sì, certo, per il discorso di prima, no? C'ho la rete già costruita, smontarla tutta e rifarla da capo è un po' complicato, in effetti. Si deve trovare un modo di poterlo fare. È un lavoro, è un impegno, è qualcosa che le aziende sanitarie e ospedaliere devono mettersi in testa e devono investire dei soldi su questa trasformazione, che se non si passa da qua non si arriva. Cioè, se è un discorso di porte successive che vanno valicate per andare allo stadio successivo. Se io non ho la connettività, se non mi arriva il segnale di connessione telefonica, io posso fare tutti i sistemi di telemedicina che voglio, non funzioneranno mai. Aperta quella porta, mi trovo davanti l'interoperabilità, e poi mi trovo davanti l'interoperabilità organizzativa, e poi a seguire. Bisogna valicare tutte queste stadi per arrivare in fondo, e ogni volta comporta un po' di sforzo. Tanto più lo si è fatto prima per conto proprio, sganciati dal resto del mondo, probabilmente, non dico che deve succedere per forza, ma è facile che io abbia più problemi a collegarmi con qualcun altro. Questo non si può evitare, purtroppo. Ci sarà un periodo di passaggio in cui noi avremo dei problemi per questo, è inevitabile, ma prima ci mettiamo la mano, prima ci ne usciamo fuori, secondo me.
Ci sono altre domande, altri interventi?
Hai parlato di telemedicina penitenziaria.
Sì.
Cioè, il dottore Novale che ha avuto delle esperienze, ma si è mai pensato invece alla telemedicina delle navi? Le navi sono delle piccole isole, forse esistono più navi che piccole isole. Immaginare da bordo, adesso con quale sistema, non so, satellitare, ma è prevedibile una telemedicina, anzi credo che debba essere prevista, una telemedicina marittima? Ci avete mai pensato?
Sì, questo è un tipico esempio di come noi italiani non conosciamo quello che facciamo. Non solo c'è qualcuno che ci ha pensato, ma ci sono delle notevoli esperienze in telemedicina marittima in Italia. Alcune, una molto bella che però non ha avuto poi un seguito istituzionale, è stata proprio in Sicilia, dove un collega cardiologo Esattamente, Nicola Di Giovanni, che ha elaborato un sistema che funziona benissimo, poi non ha avuto seguito, francamente non ho capito perché, però è una cosa che è un'esperienza riconosciuta a livello internazionale quella, eh? Questo è un esempio, ma ce ne sono altri, ce ne sono altri, ci sono esperienze, per esempio, io faccio parte di una rete di consulenti medici di una organizzazione, di una ONLUS, che fa assistenza in, mi sembra, 13 o 14 paesi dell'Africa in telemedicina. Da diversi anni, è cominciata 10 anni fa, progressivamente è cresciuta nel tempo, tutto lavoro volontario, diciamo, di cooperazione internazionale. Noi siamo in grado di farla queste esperienze. Risulta difficile portare a segno in Italia dei risultati per il fatto che agiamo in maniera scoordinata, fondamentalmente, perché il punto più importante è questo. Ora, non voglio dire che il centro nazionale sarebbe presuntuoso da parte mia pensarlo, anche soltanto che il centro nazionale di telemedicina possa essere risolutivo di questa cosa, però certamente noi siamo impegnati nel dare il nostro contributo affinché ci sia un coordinamento nazionale, cioè a raggiungere quantomeno l'esistenza di una comunità scientifica, tecnica e scientifica, perché chiaramente è sempre interdisciplinare, per sviluppare dei modelli condivisi e comuni di telemedicina. Io credo che questo sia un risultato possibile alla nostra portata di mano. Poi vediamo.
Ok, io direi...
Vi saluto.
No, grazie, dottor Gabrielli. Abbiamo preso tutti nota dell'indirizzo. Per cui direi che cercheremo di contattarti, anche perché in effetti questa necessità di un ulteriore coordinamento, perlomeno noi che siamo poi sul campo e che dobbiamo gestire di fatto poi, diciamo, i sistemi di rete anche tra professionisti, ci farebbe ben piacere avere un supporto e sapere che c'è qualcuno che cerca di mettere, come si dice noi, insieme pezzi, ecco, da questo punto di vista.
Bene, vi ringrazio ancora.
Grazie,
e scusatemi se devo andare, ma proprio il treno.
Grazie tanto.
Grazie, arrivederci.
Tanto. Bene, chiudiamo. Luigi Rossi, ti do il testimone. Luigi Rossi, vieni. Chi c'è? Non c'è Luigi Rossi ora?
Allora, Francesco Marino e Tommaso Strudel.
Ah, ok, perfetto.
A proseguimento dei lavori. Naturalmente il presidente dottor D'Accordo.
Ciao.
Luigi Rossi è già presente al podio, buongiorno, io sono Paolo D'Accol, sono qui per CARD, per l'associazione Distretti, sono del centro studi, con me c'è Tommaso Strudel, c'è Francesco Marino, io ringrazio Gianni Donegaglia per l'invito, sicuramente personale ma anche per CARD, e CARD è rappresentata anche qui da Luigi Rossi e poi ci sarà la prossima relazione di Federica Duò. Luigi e anche gli altri relatori, noi siamo come i tre del governo che arriva dopo che uno ha accumulato il debito, per cui dobbiamo tagliare, e quindi chiederò a tutti di chiudere a 15, e per cui ci scusiamo, ma a 12 vedrete uno sventolio di questo foglio che vi dice avete 3 minuti.
E anche del cartello dei 5 minuti.
Beh. Grazie per Luigi, la collaborazione.
Manca una pistola,
sì,
e poi
naturalmente noi come CARD siamo tifosi e partigiani dei distretti, che hanno moltissimo in comune con ciò che ispira l'ANSPI. Luigi Rossi ci parlerà del distretto come sede di governo dei percorsi integrati di continuità delle cure.
Bene, grazie Paolo, grazie moderatori. Ringraziamento anche a Gianni per l'invito e anche per avermi dato un compito neanche facile, perché qui dentro ci sta un mondo dentro, e di No, secondo me l'ha fatto per vendetta, per un altro titolo, l'avevo dato a un altro convegno, ma insomma lasciamo perdere da questo punto di vista. No. Allora, il discorso è proprio questo, è cercare di centrare un argomento così grande perché abbraccia un mondo di sistemi enormi, in poco tempo, e cercare poi di calarlo su qualcosa che possa essere utile su tutte le zone disagiate, tra cui potrebbe esserci il deserto. È ovvio, noi veniamo viviamo una situazione ormai costruita, lo sapete, dinamiche evolutive, invecchiamento della popolazione, cambia la cronicità, uno dei nostri problemi. Ieri abbiamo parlato un attimo nella tavola rotonda di comorbilità, morbilità, di una multimorbilità, e nell'aumentare dell'età questa situazione ovviamente diventa sempre più evidente e più critica da questo punto di vista. L'innovazione, l'aumento della domanda delle prestazioni, questa è un'altra cosa che ho comics di Lucca, ma insomma tanto danno l'idea dei numeri. Quello che cambia dal punto di vista di finanziamenti è quello che cambia nel mondo di diseguaglianze. Cioè, in questi concetti dinamici probabilmente ci sta tutto quello che noi abbiamo sul territorio e che troviamo sul territorio e che vediamo da un punto di vista territoriale. D'altra parte, cittadinanza attiva, in questo caso, per esempio, per prendere un esempio, ma se ne potrebbe fare tantissimi, cominciano a ragionare, e si vede sempre di più che si ragiona sempre di più di cosa si fa con la cronicità, e che la cronicità è uno stato di una condizione che diventa anche un'acuzia quando si hanno ovviamente riacutizzazioni in sistemi, quindi la gestione diventa una delle condizioni prioritarie. È ovvio che noi abbiamo all'interno di una situazione, e se ci pensate è stato un po' tutto quello che abbiamo parlato anche oggi, no? Un po' una forma di paradosso. Da una parte abbiamo un mondo che, per quelle dinamiche che abbiamo detto prima, che va nel mondo della cronicità, però ragioniamo inevitabilmente, anche per certi casi, no? Di una situazione di acuzia. Il nostro paradosso è proprio questo. Pensiamo a qualcosa di intervento di acuto, no? In un mondo di cronicità, e quindi dobbiamo cercare di far sì che questo diventi allineato forse con nuovi modelli assistenziali, ma probabilmente con nuovi percorsi che possono servire. Mi porto sempre dietro una vecchia diapositiva, così, tanto per ragionare di condizioni vecchie del 2006, ma che prende condizioni diverse. Se leggete quello che c'è scritto, è quello che è classico, no? Per chi si occupa un po' di situazioni dell'ospedale e territorio. L'ospedale chiede al territorio di risolvere certi problemi che non controlla, e il territorio scarica sull'ospedale certe situazioni che ovviamente non controlla. È il classico, no? Se si va a pensare, allora tutti dicono, ma parliamo dell'integrazione condizionata. In realtà noi siamo in un mondo che spesso è fatto da soliti ignoti, e che se riusciamo a fare le reti che dicevamo prima, bene, si mettono assieme molti professionisti, ma spesso così non accade. Spesso siamo su due mondi che vanno in parallelo, anche perché la condizione è proprio diversa da un punto di vista mentale. E questo lo dobbiamo sempre tenere in considerazione. Non ve la sto a leggere, sono una marea di cose e ve la lascio per motivi di tempo. La Toscana aveva pensato, infatti, ragioniamo di investire e migliorare le nostre reti territoriali. Beh, benissimo, una cosa interessante. A me viene sempre da dire questa cosa. Si ragiona un po' tra il principe e il povero è il territorio. Pensiamo a quanto si investe in un modo o in un altro. Ora, sorride, lo sai, no? E viene in mente, no? Mi viene in mente quante lotte vengano fatte, tanto per fare un esempio, per 10 posti letto in un ospedale, e nessuno lotta per avere qualche infermiere più per fare assistenza domiciliare. E parlo anche della parte politica. Vuol dire avere una percezione completamente diversa anche di quello che può servire. E d'altra parte, come vi dicevo, nonostante questo, poi il territorio si organizza come può e come deve fare per gestire quello che adesso è, qualcuno l'ha definito uno tsunami, la cronicità dell'età, eccetera. Quindi inevitabilmente i nostri bisogni. Evidentemente questo va pensato, perché se c'è stata necessità di fare un piano nazionale della cronicità, evidentemente, come dire, qualcosa su quel settore si muoveva. È lì che si va a inserire poi all'interno dei macro processi quelli che sono questo aspetto qua. Spero di farvelo vedere, che è questo, cioè la presa in carico e la gestione del paziente attraverso i piani di cura, cioè quindi creare delle forme di percorso che siano calate anche sulla singola persona e sui singoli bisogni, attraverso, come dicevamo, macroprocessi e interventi e fasi diverse, ovviamente, che si vanno a identificare dalla selezione alla presa in carico a quello che è la gestione vera e propria. Cioè, quindi, come dire, anticipare sarebbe la bellezza di una vera sanità proattiva sul territorio, cioè che cerca di far sì che non si vada verso un peggioramento delle condizioni. E questo è probabilmente estendibile a tutte le realtà. Poi ovviamente le fasi organizzative fanno la differenza su come si prende. E ci sono delle azioni che si possono vedere, mi vengono in mente qui, segnate qualcuno, vi dico dal piano sanitario con le città, quindi neanche da qualcosa di cosa, adottare modelli di gestione integrata, promuovere integrazione con il territorio, promuovere l'empowerment, e ritorna sempre questa parola inevitabilmente, cioè cominciare a far sì che anche il paziente sia conoscente delle sue proprie situazioni e delle sue condizioni, no? E nello sviluppo si vede chiaramente su quelle che ci sono. È interessante cominciare a vedere che appare anche una parola sull'integrazione sociosanitaria, un po' per quello che si diceva ieri, che veniva fuori e che viene fuori spesso e che mi viene in mente anche sull'analisi fatta sul Giglio o altre condizioni, cioè il bisogno proprio anche di andare a vedere non soltanto la malattia ma il contesto con cui abbiamo questa malattia o cui abbiamo le varie malattie che si verificano. Nel piano sanitario regionale toscano, che si dovrebbe muovere, si sta muovendo, insomma, si deve capire, vero Paolo, su questa situazione, ma insomma, diciamo va un po' a momenti. È ovvio, la cronicità fa parte di uno dei driver di funzionamento. In particolare andando a individuare due settori in maniera particolare, quelli dell'alto rischio, quelli dove c'è bisogno di fare tanti interventi perché c'è la complessità, e quello dove c'è invece a contare il basso rischio perché ci sono dove è il punto dove possiamo fare le azioni di prevenzione per evitare quelle condizioni di acutizzazione. Vi salto la piramide del rischio perché è un po' quello che dicevo, però bisogna pensare, e mi piace sempre pensarlo, che dobbiamo pensare nella salute in un concetto globale di tre fattori: da una parte il fisico funzionale, ma dall'altra anche il cognitivo comportamentale, ma anche il socio ambientale, perché fa la differenza. Trattare specialmente a domicilio una persona in un contesto rispetto a un altro, chi lo ha fatto sa cosa vuol dire la differenza e quali possono essere le condizioni. E allora abbiamo davanti un mondo probabilmente di strumenti. Il problema è capire come li usiamo e se siamo in grado di utilizzarli. Vi faccio una carrellatina veloce. Per esempio, in Toscana uno dei momenti per dare una continuità alle cure è stata quella di dare una condizione stabile a un qualcosa che forse c'era di già in varie situazioni, che era quella della costruzione, che sta chiamata agenzia continuità ospedale del territorio, ma in realtà è la continuità tra l'ospedale del territorio. Poi mi piacerebbe chiamarla tra il territorio e l'ospedale del territorio, ma questo sono sottigliezze. Perché c'erano delle esperienze, andavano in un certo modo, la prima cosa, forse la migliore in assoluto fatta su questa cosa, è stata di dargli un nome unico, che sembra una banalità, ma non è così, perché si identifica in questo modo una condizione. Strada che per esempio sta facendo l'Umbria, ci ha levato là, invece chiama l'agenzia, la chiama continuità ospedale del territorio, ma il servizio non cambia da questo punto di vista. No, e che quindi è un qualcosa che permette di dare a chi esce, e quindi a chi ha bisogno di avere un percorso, un piano di cura, una condizione diciamo di continuazione delle proprie cure, tutto il ventaglio delle eventuali risposte che si possono dare sul territorio, e quindi fare la scelta su quello che è meglio. Non è una condizione banale, perché è una delle prime articolazioni vere che possono permettere di fare un'integrazione. Questo permette anche poi di ragionare su quello che possono essere i bisogni complessi, anche sociosanitari, come vi dicevo, cerco di andare un po' più veloce. Un'altra delle offerte, per esempio, sulle continuità di cure sono le cure intermedie. Ieri è stato citato il decreto ministeriale 70, nel decreto ministeriale 70 si parla di ospedali di comunità. Utilizzate nell'allegato 10 sia per la continuità ospedale territorio sia con un'evidenza di standard. Questo è carino perché vi faccio vedere questa cosa. Per esempio, il motivo per cui un nome unico è interessante. Questo nel 2016 tutte le regioni hanno mandato un nome diverso, la facevano in maniera diversa, la stanno facendo in maniera diversa, tanto per dire gli standard ci sono, ma non sempre per tutti sono uguali. Poi è ovvio che si possono modulare, però non si possono fare completamente diversi. e quindi anche su queste sono situazioni su cui lavoriamo, bisogna lavorare. La Toscana aveva fatto qualcosa nel 2013, quantomeno l'aveva divisa in due grossi settori, poi ha fatto qualcosa nel 2017, ancora di più, dove proprio ha stabilito tre setting diversi, e qui viene naturale chiedersi poi, dando, scusate, anche una tariffa ben precisa con alcune situazioni, allora però dobbiamo chiederci se come finisce il 2018 l'ultima tipologia era sperimentale fino alla fine del 2018, ad oggi dobbiamo decidere chi sta in quelle strutture, cosa si fa. Questo per dire a volte che poi dobbiamo anche intervenire. Però queste sono forme di risposta di un inizio della continuità, di un inizio di dare un percorso di continuità della cura. Poi dobbiamo pensare che qui non si esaurisce, questo è un periodo veramente intermedio anche nel tempo, non soltanto nello spazio. No? Altra situazione, per esempio, su altre risposte possono essere quelli che invece si vanno molto di più verso 5 minuti, grazie, visto il cartello, perfetto, in cui si va molto di più verso magari situazioni riabilitative o non riabilitative, oppure per fare contento il nostro presidente di sessione qualcosa che riguarda l'assistenza domiciliare integrata, perché quello è un altro punto che ogni tanto, che troppo spesso ce lo dimentichiamo su come funziona e su come ci sarebbe necessità. Proprio perché spesso le risorse ti permettono solo di fare determinate condizioni, perché i numeri sono ovviamente enormi. E infine, ma non per ultimo, possiamo ragionare di quelli che sono i percorsi. Su questo probabilmente bisogna cominciare a ragionare anche di cose diverse. Da una parte si ragionava della centralità, forse bisogna cominciare a metterlo un po' più da una parte, cioè nel senso, forse non è cambiato il mondo in cui il paziente sta soltanto al centro, il paziente diventa un attore, deve diventare un attore sulla clinicità, se no ci perdiamo un pezzo. Poi può stare anche al centro, ma un al centro, come dire, che tende anche a spostarsi da questa parte. Perché se no il rischio è questo, quello di fare una marea di silos, ognuno si muove su una situazione e non si fa mai quella rete che ci ha detto mi piaceva disegnarci una rete sopra, non ho fatto il tempo, proprio per capire quello che invece ci serve a noi. E allora abbiamo, no? Un mondo dove questa qui sappiamo benissimo che non doveva essere una cura, il territorio è un bruttissimo nome, il territorio, ve lo dico sinceramente, io ho sempre lavorato sul territorio, salvo qualche piccola esperienza ospedale all'inizio, è un bruttissimo nome perché non è identificabile di niente. L'ospedale è facile, si identifica, territorio sembra la mappa, questo ho ripreso da Nino Trimacchi, non casualmente, perché c'ha una bella idea. E non è bello, forse dovremmo pensare anche a un nome da questo punto di vista. Però detto questo, cosa abbiamo? Noi abbiamo un bisogno, da una parte cominciamo quindi a ragionare su linee guida, qualcosa che istruisce dei PDTA, qualcosa che dà anche, Toscana abbiamo cominciato a ragionare di PDTA S, dove la S sta per sociale, sociosanitario, cioè qualcosa che non sia solo sanitario, però dobbiamo cominciare a ragionare anche su piani di cura personalizzati, che sono qualcosa di più tagliato e più preciso e che forse ci danno interventi diversi, no? Multidisciplinari ovviamente, e che possono dare anche qualche obiettivo raggiungibile. Mi diverte far vedere una cosa che ho rubata alla Sud-Est e l'ho integrata con alcune cose, Paola, per fare su questo, perché queste possono essere strade da percorrere, cioè dove veramente le reti cliniche integrate, ma dove non si parla sulle reti cliniche integrate, io mi permetto di metterci un triangolo sull'integrazione sociosanitaria perché ce la vedo perfettamente calzante, oltre l'aspetto delle eventuali risposte che si possono dare. Quindi, come dire, un mondo sulla quale possiamo fare, in cui possiamo dare risposte ci sono, e ormai questa è una visione globale, quella che il fatto si possa rivedere da un altro punto di vista e cominciare a vedere qualcosa sui modelli centrati sulla persona, ma nel senso di centrati, nel senso che devono essere calati sul bisogno reale e non soltanto schematizzati. E quindi il paziente deve diventare, come dicevamo, un attore competente e come dice, riportando qui alcune cose che ha fatto vedere in questa sala un mese fa Paolo Francesconi, in realtà questo è qualcosa che già sta avvenendo un po' da tutte le parti. Vi lascio perdere questo discorso sulle eventuali situazioni, sulle buone pratiche e quindi su quello che può essere fatto per colpire la parte più bassa della piramide, cioè quello di cui ci sarà necessità. Vi lascio questo, vi ricordo gli interventi sociosanitari. Volevo soltanto fare una piccola appunto su una situazione che capita ovviamente in questo caso sulla regione Toscana, ma che penso che possa essere interessante e potrebbe essere qualcosa che possa essere allargata anche altre parti, è il fatto della programmazione operativa annuale, perché potrebbe essere uno dei sistemi sulla quale si va a cogliere quelli che sono veramente i reali bisogni di una popolazione. profilo di salute, programmazione. Quindi qualcosa che possa permettere di andare a incidere veramente su quella popolazione e vedere quelli che possono essere i bisogni. È qualcosa sulla quale ci stiamo lavorando in questi periodi e vediamo un po' anche come va. Vi lascio con così, due begli occhi e un'idea. Grazie.
Grazie Luigi, un vero peccato che abbiamo dovuto così troncarti, perché era una relazione ricchissima, hai dovuto far scorrere delle diapositive che meritavano molti minuti ciascuno. Io penso che Gianni Donegali ha promesso che verranno messe sul sito, io me le riguarderò con calma e vi invito a rifarlo, perché erano veramente, grazie Luigi, di una ricchezza straordinaria. Cedo il podio, sì, ai miei due amici.
Allora mi pare di aver capito che saltiamo a più pari l'intervento del dottor Cecchetti, e quindi dovremmo dare la parola al duo delle dottoresse Federica Duo. Federica Duo e Antonella Lacroix, e che comunque non so come si divideranno questo intervento, però intanto ci sono, possono venire.
Sono già
qua. Eccoli qua. E naturalmente, come la manovra economica, il saldo deve essere invariato, 15 minuti, quindi restiamo così.
Grazie, ringrazio.
Federica, se ti presenti così dici, sì? Sei anche Antonella.
Ringrazio il dottor Donigaglia, io sono la presidente card della Valle d'Aosta, sono un'infermiera di famiglia e Antonella Lacroix è la responsabile della riabilitazione sul territorio valdostano. Quello che ci accomuna oggi alle piccole isole è proprio la difficoltà di accesso nei territori. Quindi a noi è stato dato un titolo rispetto alla condivisione delle informazioni nei PDTA, ma quello di cui vogliamo accennare prima è proprio quello che la Valle d'Aosta è un'isola, e abbiamo detto un po' infelice, nel senso che il souvenir sono quelli delle vacanze, e l'ambiente nostro della Valle d'Aosta, come è stato elencato prima per le isole, il turismo è molto elevato, però la popolazione che vive in Valle d'Aosta non è una zona così attrattiva. Abbiamo un indice di vecchiaia molto alto e zone deprivate importanti. Per quanto riguarda le zone di montagna c'è una minor scolarizzazione, i trasporti locali, se ne è parlato anche ieri, nelle zone disagiate hanno un costo maggiore, pensiamo anche a tutto il discorso dell'emergenza-urgenza, dove comunque rispondere alle esigenze della popolazione diventa difficile. Abbiamo parlato di telemedicina e di inserire tutti quelli che sono gli aspetti tecnologici, ma abbiamo ampie zone dove, oltre a non essere presente la banda larga, nemmeno i telefoni cellulari hanno la copertura di rete, quindi le difficoltà sono sempre maggiori. I costi della sanità, il costo dell'assistenza domiciliare aumenta fino ad un 30-35% proprio legato ai fattori di dispersione. Pensiamo, nella costruzione dei PDTA e quindi anche nella comunicazione, al fatto che noi dobbiamo pensare di offrire quelle che sono assistenze eque alla persona che vive al fondo valle come alla persona che vive nella zona più disagiata. Abbiamo una popolazione che ha un indice di vecchiaia appunto più alto rispetto al resto della popolazione e l'attrattività è minore. Noi abbiamo un rapporto tutto uno a uno, nel senso che abbiamo un ospedale, un territorio, una sola azienda, e per certi aspetti questo potrebbe essere un fattore favorente alla comunicazione. In realtà non è così, quello che diceva prima Luigi, che comunque ospedale e territorio sono due mondi diversi, si rispecchia anche se l'azienda è solo una. Da quest'anno sono partiti due progetti, la strategia delle aree interne e MISMI, che è un progetto transfrontaliero, che hanno permesso di implementare proprio quelli che sono i PDTA nelle zone più disagiate. Ci hanno permesso, come si parlava anche prima, di implementare la tecnologia, di acquistare dei servizi, dei beni, e questo ci permette comunque di andare ad inserirci nelle zone più disperse della valle. Diceva prima il dottor Rossi, il paziente al centro. Il paziente al centro deve essere quello su cui abbiamo detto valorizzato l'empowerment, quindi dobbiamo rendere la persona sempre più attiva e sempre più responsabile di quello che è il suo percorso di salute. La persona deve essere in quelli che sono i PDTA, diamo molta importanza al consenso informato, quindi informare la persona e far sì che aderisca al progetto di cura in maniera attiva. Adesso lascio la parola alla collega che si è occupata di parecchi di PDTA proprio nella parte più concreta della realizzazione.
Grazie Federica, intanto.
Buongiorno a tutti, ecco, per continuare il discorso che faceva la collega, all'interno dei PDTA abbiamo proprio cercato di mettere il paziente al centro, ma in termini proprio di coinvolgimento, nel senso che chiunque, qualunque professionista accolga l'utente, ha come compito quello di illustrare proprio quello che succederà in questo percorso, perché sovente diamo per scontato che i protagonisti siamo noi o siamo noi quelli che agiamo, in realtà agiamo ma nei confronti di un cittadino, quindi questo cittadino deve essere proprio informato di tutto ciò che succederà, soprattutto in quei percorsi particolarmente lunghi e articolati. Abbiamo dei percorsi che solo per arrivare ad una diagnosi implicano degli step importanti, a volte il paziente si scoraggia o abbandona il percorso. Questo ha fatto sì che noi potessimo spiegare, di impegnarci in prima persona a rispettare gli step, a rispettare i tempi e a chiedere al nostro utente di collaborare in questo senso. Quindi è un po' un patto che abbiamo fatto con il cittadino e questo ci ha consentito di perdere meno utenti per strada, quindi non hanno interrotto il percorso, l'hanno portato a termine con soddisfazione anche da parte loro. Alla fine dei nostri PDTA, quindi un coinvolgimento sin dalla parte iniziale. In tutti i PDTA abbiamo pensato ad un ci teniamo molto a questo coinvolgimento finale, dove chiediamo e forniamo al cittadino un questionario a cui chiediamo di rispondere a 9 domande in cui cerchiamo di valutare l'accoglienza, l'accessibilità dei servizi, la cortesia dell'operatore, il rispetto della tempistica. E questo ci consente poi a posteriore di prendere in considerazione ed analizzare il percepito e su questo percepito poi di verificare le modifiche che noi dobbiamo poi apportare ai nostri PDTA. Altro aspetto rispetto all'argomento che ci è stato assegnato è comunicare all'interno dei PDTA. Troppo spesso, non so se a voi succede, a noi succede ancora, arriva la nota del direttore generale della direzione strategica, si comunica con la nota la pubblicazione del PDTA all'interno del sito aziendale. Grazie, bello, ma sin da questa fase non è quello che ci aspettavamo, perché noi ci aspettiamo che la multidisciplinarità che è alla base del PDTA venga presa in considerazione e realizzata sin dall'inizio. Quindi noi per tutti i PDTA che abbiamo fatto, magari l'abbiamo portato avanti all'inizio con un pochino più di lentezza, ma abbiamo voluto il tavolo di lavoro, un tavolo di lavoro composto da tutti gli attori, che ognuno per la propria competenza capisse anche la complessità dell'altro e quindi potesse incastrarsi nel creare un qualcosa di dinamico. E quindi se tu vedi quello che fa l'altro e capisci anche la sua difficoltà, l'altro intendo il professionista, capisci anche come ti puoi poi modulare in un percorso che deve essere il più snello possibile. Nonostante questi sforzi, a volte ci accorgiamo che attorno al tavolo, e vi ho fatto un esempio sul il PDTA che abbiamo realizzato sulla gestione del paziente con disfagia in collaborazione tra ospedale e territorio, e che è stato un PDTA che ha coinvolto tantissimi operatori, abbiamo coinvolto certo il medico di medicina generale, ci mancherebbe, è al centro, ma forse non abbiamo poi divulgato capillarmente il PDTA, quindi molti medici si sono ritrovati a gestire una serie di richieste maggiori.
Antonella, scusa, cos'è SITRA e RPD?
Il SITRA è il servizio infermieristico di tutte le professioni sanitarie, quindi noi abbiamo un dirigente che collabora a tutta la realizzazione dei PDTA. E gli RPD sono i responsabili di dipartimento, quindi il responsabile di dipartimento delle medicine specialistiche che collaborava per quello che era l'ospedale in cui è inserita la riabilitazione, collaborava con me che sono il responsabile, diciamo così, di dipartimento di territorio, diciamola così. La tecnologia, ne abbiamo parlato ieri, ne abbiamo parlato oggi, ci supporta nei PDTA nel passaggio delle informazioni del paziente, quindi il passaggio delle informazioni tra operatori, con tutto quello che è il limite rispetto alla difficoltà di copertura delle nostre zone ancora isolate. Non siamo un'isola, ma siamo isolati. L'altro supporto che ci può dare la tecnologia è nel raccogliere ogni PDTA è correlato di indicatori, gli indicatori per essere significativi hanno bisogno di dati, questi dati dovrebbero essere raccolti da una sezione del nostro portale o del nostro supporto informatico. Questo non c'è ancora tanto, quindi noi vi abbiamo messo il nostro fai da te, che cosa vuol dire? Che come responsabili di dipartimento ci siamo messi lì a tavolino e abbiamo elaborato dei file in cui andiamo a rilevare questi dati, che poi con il gruppo di lavoro che abbiamo identificato, noi abbiamo un gruppo di lavoro di monitoraggio dei PDTA che si vede con cadenza trimestrale e legge questi numeri, li legge, li contestualizza e cerca di capire, perché il numero di per sé non ha il suo significato se non li mettiamo assieme e non cerchiamo di capire che tipo di informazioni ci possono dare. Alla fine dell'anno tutti questi numeri, questi dati che abbiamo in itinere analizzato esitano in un report che elaboriamo e che inviamo alla direzione generale per informare sull'andamento di questi PDTA con i risultati che ci hanno consentito di raggiungere, ma anche le criticità che abbiamo evidenziato e quindi le necessità di revisione dei PDTA per l'anno successivo o per il periodo successivo. Quindi i PDTA si basano sicuramente sull'analisi dei nostri territori, delle nostre comunità, del presente, ma devono poi evolvere verso una rete, come diceva il dottor Rossi, più sociale. Ecco, questa è la nostra Valle d'Aosta. Se vedete, il concetto che vi volevamo esprimere è proprio questo. Noi non siamo un'isola, ma siamo isolati. Se vedete, le zone che vedete più chiare, quelle più gialle, sono quelle in cui l'ambulanza ci mette meno tempo ad arrivare rispetto a una chiamata di emergenza. Se vedete, le zone più scure sono quelle in cui i tempi di arrivo sono fuori standard, diciamo. Quindi abbiamo un'accessibilità complessa. Quindi se noi sul territorio siamo sempre nei distretti siamo sempre più chiamati a gestire situazioni complesse, dobbiamo anche tener conto della complessità della zona, quindi complessità dell'utente e complessità dei territori. Quindi forse questa complessità anche da parte nostra va comunicata con maggior tenacia anche all'interno delle nostre aziende. Quindi abbiamo bisogno che a livello di management, a livello di leadership ci sia una programmazione organizzativa che ne tenga particolarmente conto. Quindi avremo bisogno di lavorare sull'empowerment in prima persona dei nostri operatori, degli utenti, come abbiamo detto prima, che devono essere sempre più informati, perché l'utente che abita in media valle ha delle necessità, l'utente che abita in alta valle ne ha tutt'altre, e quindi abbiamo bisogno di lavorare sull'accessibilità prevedendo di spostare le informazioni e non tanto gli operatori, o sempre meno gli operatori, o sempre più in modo irrazionale, e gli utenti. Questo per dire che il nostro piano della cronicità ce lo dice, la sfida è una sfida culturale, è una sfida di sistema, è una sfida organizzativa, per dire che comunicare in ambienti piccoli presenta, come diceva la collega prima, aspetti positivi ma anche aspetti negativi, perché non è sempre detto che la mano destra sappia che cosa fa la sinistra. Noi abbiamo quattro distretti, siamo piccoli, abbiamo quattro distretti, e talvolta un distretto si comporta in un modo e nell'altro troviamo una modalità operativa diversa. Stiamo cercando di lavorare in questo senso, ma nonostante siamo piccoli non è sempre facile.
5 minuti ancora.
Ho finito io.
Ah, benissimo.
E vi saluto con questo. Vi salutiamo con questo.
A posto?
Sì.
Fantastico. Diamo subito spazio per una domanda, perché chi ha fatto un taglio di bilancio così sostanzioso va lodato e hanno diritto a un supplemento di domande. C'è nessuno?
perché non capita mai, no? La sindrome del microfono è quella, me lo piglio e non te lo porto. Beh, faccio io subito una domanda a tutte e due. Se in base alla vostra esperienza così attenta in questo aspetto, che consigli potreste darci di vi raccomandiamo di fare bla bla, o vi raccomandiamo di non fare in un attimo? Cosa ci raccomandate di fare, di non fare per diventare più attenti ed esperti in questo aspetto della condivisione delle informazioni?
E comunicare che questo PDTA è stato elaborato e ha avuto la partecipazione anche loro, perché talvolta l'isolamento non favorisce la consapevolezza e la comunicazione, quindi forse questo dovrebbe essere il nostro sforzo, perché non mancavano gli attori, ma mancava quella comunicazione capillare sul territorio. Quindi secondo me dobbiamo sempre entrare di più anche proprio nelle comunità. Certo. Nelle comunità, anche con gli enti locali, i sindaci dei paesi non sanno come noi operiamo. Secondo noi la sfida poi di entrare nel sociale è anche di creare delle reti con gli enti locali, con i sindaci, con le persone che vivono, ecco, col cittadino.
Sì, ieri la professoressa Nutti ha usato una parola che almeno io uso in un'accezione diversa, la prossimità. Ecco, la prossimità io la intendo più nel senso che dici tu, piuttosto che, ma i toscani sai che sono maestri di lingua, di prossimità come vicinanza della struttura. Per me l'ospedale è vicino, l'operatore è prossimo, ecco, esatto. Per capirci. No?
No, ma infatti noi abbiamo anche tutta una serie di problemi in questo senso, perché l'ospedale è centrale, ma tutto il resto, cioè, copre tanto, però non è prossimo. La prossimità è forse anche più una prossimità delle informazioni per raggiungere un'accessibilità che a volte vediamo lontana, ma che poi dobbiamo anche cambiare. Non lo so, è vero che il medico non può sempre raggiungere, ma ad esempio l'infermiera di comunità sì, quindi dobbiamo forse anche imparare a gestirci i ruoli.
Sì, sì.
In maniera più elastica.
Posso avere un ospedale vicino, ma mi è estremamente lontano perché non comunico.
Perché non comunico.
Non volevo dar lezioni di italiano ai toscani, per carità, non sia mai. Grazie.
Bene, passiamo alla prossima relazione che vede impegnato il dottor Galoppini, che ci parlerà della cronicità pediatrica. Ci faranno esempio di costruzione di un PDTA nell'isola d'Elba. Il dottor Galoppini è un dirigente infermieristico dell'area sud a TNO. Prego. I tempi mi...
Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ringrazio la presidenza dell'associazione e anche il comitato scientifico e organizzativo. C'è un problema per la visualizzazione delle slide, quindi magari... Sono un uomo previdente, avevo fatto anche le fotocopie delle slide perché sapevo che ci poteva essere qualche problema.
Questo tempo gli viene scontato, non è un governo così severo.
Quindi avevo portato anche due penne proprio per essere certo, ma insomma va bene.
Elba versione 16 novembre.
Oh, mi ha salvato.
Vedete l'informatica...
Comunque, sentendo, colpo duro anticipo questo, un attimo, sentendo le relazioni precedenti, questo è sempre il male di arrivare con le relazioni a fine giornata, perché molte cose sono state già dette, quindi il dottor Donigaglia la prossima volta quando vorrà organizzare un convegno accetto soltanto se faccio le prime relazioni. facevo una riflessione su quello che abbiamo sentito precedentemente.
Ecco, grazie.
Una riflessione, e correrò velocemente sulle slide perché molti argomenti sono stati già trattati in maniera più che esauriente. Mi voglio però fermare su quello che è il concetto di cronicità in età pediatrica, perché molto spesso anche nelle nostre formazioni, nei corsi di laurea nostri, su questa tematica forse ci fermiamo troppo poco. Lo sviluppo che c'è stato, il profondo cambiamento negli ultimi 100 anni, soprattutto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, sulla cronicità, sul concetto, ma anche sulla diversa accezione delle definizioni di bambino cronico, cambiano un poco lo scenario assistenziale che abbiamo davanti. I bambini con patologia cronica severa rappresentano lo 0,5-1% della popolazione, però pensate che questi assorbano ben il 30% della disponibilità economica. Un bambino su 200 affetto da malattia cronica, in questo particolare ci sono 20.000 bambini diabetici in Italia, quindi è un numero anche molto importante. Si parla sempre più di pediatria della cronicità, ma anche l'assistenza infermieristica poi in età pediatrica deve fare una riflessione sicuramente in questo senso qua. Un tempo si parlava di tubercolosi, di meningiti, di poliomieliti, adesso come malattie croniche ce n'è una bella sequenza e con la criticità, con la cronicità delle patologie si assiste anche a una complessità assistenziale in forte, forte aumento che condiziona il nostro essere presente negli ospedali ma anche sui territori. Ho messo la rilevanza sociale e l'impatto emotivo perché viene da sé, si parla di un bambino, di un ragazzo giovane, in adolescenza, quindi capite che l'impatto emotivo e anche i media come si possano fermarsi su questo particolare ambito di assistenza. Pluralità di ricoveri, spesso fatti anche in centri di secondo, di terzo livello, un'assistenza sanitaria e sociale che di gran lunga supera quella che normalmente la popolazione infantile ha, questo determina una dilatazione dei costi legati alla loro assistenza e quindi si deve parlare anche di sostenibilità poi del sistema. Come agire? Cosa fare? Beh, prima di tutto acquisire una cultura della cronicità. E l'ho detto prima, anche nei nostri corsi di laurea, ma anche nella formazione permanente, credo che sia opportuno soffermarci su questa evenienza, su questa attualità oramai, non è più un divenire, ma è già un essere. Dobbiamo fare riferimento, è stato detto anche nelle relazioni precedenti, ai centri di terzo livello. Questi centri di terzo livello, oltre a dare un inquadramento definitivo magari alla patologia, non devono lasciarci soli, a noi che lavoriamo, che operiamo, che viviamo in contesti insulari o montani o comunque distanti anche centinaia di chilometri dal centro di riferimento. Quindi questo ruolo assistenziale non deve essere perso. Come facciamo a non perdere questa possibilità, questa alta specializzazione che solo alcuni centri hanno? Nel quotidiano viviamo dei rischi perché ci può essere una sottovalutazione anche dei sintomi espressi con successive criticità, ci riportiamo al bambino diabetico e quindi crisi ipo-iperglicemiche, scarsa sensibilizzazione e formazione del personale docente ATA. Pensate che guardavo l'ultima, almeno io ho trovato questa ultima indagine di 6 anni fa, in cui si dice che il 14% dei genitori somministra terapia nelle scuole, ma il 54% delle volte lo fa il personale docente e il personale ATA. Noi infermieri ci siamo per un 6,4%, quindi se noi non formiamo in maniera adeguata il personale docente, sia nella sensibilizzazione che nelle istruzioni di una così dell'esecuzione materiale di alcune azioni terapeutiche, capite quale danno si può fare. Quali sono le strategie? È stato detto anche prima, creare questa rete di comunicazione tra servizi. Sembra più facile, è sicuramente più facile a dirlo che a farsi, ma su questo dobbiamo lavorare. Ospedale e territorio e anche territorio ospedale. La zona distretto detiene sicuramente il governo di questo percorso, il pediatra di libera scelta è il coordinatore del team e l'infermiere assicura la continuità attraverso un metodo nostro che è quello del care manager, ma cercando di mantenere una qualità di vita ottimale per il bambino. E se andiamo nello specifico per qualità di vita nel bambino, che cosa intendiamo? Io ho trovato questo: giocare con i coetanei, vivere bene con mamma e babbo, essere come i fratelli, come gli altri, andare a scuola come gli altri, avere uguali strumenti per gareggiare nella vita, non perdere le opportunità della vita, cioè essere uguali agli altri. Come garantire l'equità delle opportunità? Il PDTA è un esempio. Io ho avuto la fortuna di entrare in un ambito assistenziale il 1° di gennaio e di trovare già questo strumento. Ovviamente questo strumento può avere ancora delle criticità, è la versione zero, quindi potrà esserci un ammodernamento, un ringiovanimento sicuramente nel tempo, però caspita, è uno strumento essenziale per poter costruire qualche cosa di sicuro, di certo e di estremamente valido. L'infermiere fa la supervisione professionale, è lo specialist in questo momento, in questa fase del percorso, in questa tappa. Il bambino è all'interno di una famiglia che io non sono bravo così come il dottor Rossi a costruire le slide, ma la famiglia è il cerchio celeste dove tutto intorno girano una serie di attori come il pediatra, l'infermiere di famiglia e di comunità, il medico delle cure primarie. E poi anche il tempo libero, non dimentichiamoci di quegli educatori parziali che non sono il corpo docente ma che comunque impattano e collocano con il bambino. Mi riferisco per esempio anche alle maestre di danza, agli allenatori, ai boy scout e quant'altro. Quali caratteristiche peculiari ha un PDTA in pediatria? Ne ha alcune che negli adulti non ha. Ed è questa la mediazione genitoriale. Non possiamo più parlare e colloquiare direttamente con l'utente, ma dobbiamo passare attraverso un altro interlocutore legittimato che è il genitore. La necessità di gestire variazioni estemporanee è il caso della glicemia che ci ha attanagliato in questi mesi e ci ha preoccupato. Dobbiamo però ragionare con una mentalità ancora più ampia, ancora più dinamica, e il dottor Gabrielli mi ha dato la certezza prima di essere nel Jurassic Park, no? Quando sentivo parlare di, me lo sono preso anche per ristudiarmelo poi per bene, di interoperabilità, di superconvergenza. In questo mondo in cui i ragazzi ormai vengono definiti dai sociologi chat generation, questa intelligenza artificiale, quindi questa capacità anche di utilizzare strumenti innovativi per noi, bene, questi devono essere utilizzati a favore dell'uomo e non noi a favore di loro. Quali caratteristiche, ma anche quali soluzioni? Soluzioni, se genitori esperti, non si può parlare, noi in Toscana parliamo molto di paziente esperto, cioè abbiamo fatto studi da qualche anno, stiamo implementando anche questo modello nelle varie parti della nostra azienda. Beh, in questo caso dobbiamo parlare di genitori esperti, ma non ci dobbiamo assolutamente fermare lì, dobbiamo anche trattare il bambino in formazione. Il bambino è prima un bambino, poi sarà un giovane adulto, sarà un adulto, e quindi in questa fase di crescita il bambino deve essere educato, non ci possiamo limitare soltanto a fermarci ai genitori. Il ricorso delle tecnologie innovative, garantiste, no? Dicevano prima i relatori, per esempio, che anche il fatto della storicizzazione del dato è fondamentale, è un dato che accompagna il percorso sanitario di un bambino, è fondamentale per i clinici, è fondamentale per il personale di assistenza. La partecipazione di tutti, nessuno escluso, tutti attori, nessuno è una comparsa. Rispetto della privacy, superato forse dal concetto della condivisione dei dati in comune, gestione del rischio clinico, dalla qualità della tecnologia che dobbiamo scegliere di volta in volta. Usare le tecnologie è un obbligo, rappresentano un canale di accesso all'alta specializzazione, lo diceva anche il dottor Roti, immediata in, in tempo reale con i centri di grande assistenza, la tecnologia crea nuove opportunità per il miglioramento del servizio sanitario e è fondamentale quest'altro concetto, sposta il fulcro dell'assistenza dall'ospedale al territorio. La tecnologia dà una serie di vantaggi. Brevemente, garantisce equità nelle opportunità della vita, garantisce una qualità di vita anche al bambino dell'Isola d'Elba piuttosto che a quello che sta vicino al Meyer nel nostro caso. Attenzione, non fruirla determina un'intensificazione di disparità sociale. Se noi non andassimo di pari passo con la tecnologia, le periferie sarebbero sempre più distanti. È un imperativo etico la telemedicina, non è uno strumento, è un'opportunità. E quindi qui salto, ma guardate che noi infermieri abbiamo un codice deontologico del 2009 che riporta 51 articoli, e 14 li ho trovati di interesse per questa tematica qui, cioè l'infermiere che è a servizio del cittadino, del bambino, non ultimo, guardate l'articolo 31, l'infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l'opinione del minore, quel concetto che prima dicevo che è un bambino in crescita da formare, perché sarà un giovane adulto e sarà l'adulto di domani. Cosa dobbiamo fare? Come ci dobbiamo comportare? Da un modello prestazionale si deve passare a un modello con un territorio per intensità di cura, difficile ancora, però se noi non ci crediamo in questo non possiamo nemmeno portare dietro i nostri collaboratori. Quindi un territorio per intensità di cura che ha che cosa? Una casistica, una tipologia, una complessità, una criticità, una compromissione sociale che non ha uguali in ospedale. Qui ci sono degli interessamenti anche sociali, familiari, così, che non ha veramente uguali in ospedale. Cosa abbiamo fatto per ora? Sul territorio abbiamo cominciato a ragionare di alcuni concetti, sull'ospedale già degli anni 80, primi 90 si era già sistemato, aveva costruito DRG sicuramente perfettibili, non lo voglio dire, però si è tentato di pesare, di classificare, di tariffare anche le prestazioni. Quindi noi che cosa potremmo fare? Prima di tutto prendere in carico deve diventare la quotidianità, dobbiamo ragionare con la presa in carico e non andare con l'impegnativa rossa, con la ricetta rossa, e quindi fare in base a quello che qualcuno prescrive, medico, specialista, ma dobbiamo anche poi generare percorsi, flussi. E concludo questa relazione con tre domande che sono queste: quante risorse professionali impiego in un percorso? È possibile realizzare un nomenclatore di percorso? È possibile valorizzarlo questo percorso? Noi ce la mettiamo tutta, abbiamo iniziato adesso, dateci un po' di tempo. Grazie.
Bene, grazie, complimenti per la stesura della relazione. Il collega presenterà la prossima relazione.
Sì, allora, ultima ma non ultima, la dottoressa Moira Borgioli, che ci intratterrà sulla la formazione per percorsi, valorizzare il servizio per valorizzare la prestazione.
Abbiamo corso, ma poi ci riserviamo il piacere di farci qualche scambio di domande e opinioni, naturalmente. Il collega di prima si prepari perché ha sollevato tre domande, ma come sempre lui avrà certamente già qualche risposta.
Buongiorno, io sono Moira Borgioli, direttore dell'assistenza infermieristica zona Livorno, dell'area nord-ovest, inserita all'interno del Dipartimento Infermieristico Ostetrico. La relazione sarà breve, sintetica, cercherò di tagliare il più possibile e vorrei però focalizzare l'attenzione su due aspetti: un aspetto teorico rispetto a quanto la formazione può essere utile nella declinazione, nella valorizzazione dei percorsi, e dall'altra riportare un'esperienza professionale che coniuga aspetti organizzativi e normativi regionali con aspetti formativi e di applicazione nell'assistenza infermieristica. Brevemente, Sappiamo che la formazione è uno degli elementi strategici inseriti all'interno del governo clinico, che comunque promuove e sviluppa l'ambito professionale, che garantisce anche una flessibilità del personale rispetto ai cambiamenti, quindi delle organizzazioni, e che comunque non va ad agire solamente sugli aspetti che riguardano le conoscenze o le nuove tecniche, ma produce anche un impatto sugli aspetti culturali e cognitivi e su quello che poi è l'organizzazione del lavoro. Noi siamo abituati a guardare la formazione come lezioni, seminari, formazione on the job, però dobbiamo prendere in considerazione due aspetti fondamentali, ridare valore a questi due aspetti, di cui uno, di cui parliamo sempre, che è la formazione basata sulle evidenze scientifiche, ma quanto la ricerca d'oggi produce evidenze scientifiche. Dall'altra invece dobbiamo riconsiderare questo aspetto o dare più valore a questo aspetto, che è l'apprendimento dall'esperienza. Ognuno di noi all'interno del contesto di lavoro raccoglie negli anni un'esperienza che produce nuove conoscenze, che produce nuove abilità. Questo bagaglio talvolta rimane proprietà solo di alcuni. E l'esempio è quello di oggi. Parliamo di piccole isole, parliamo di realtà, ma queste esperienze vengono, non sono conosciute da tutti rispetto alle difficoltà, rispetto ai cambiamenti o le cose innovative che vengono fatte nelle zone montane o nelle piccole isole. Quindi l'apprendimento dall'esperienza diventa un elemento fondamentale da valorizzare e non penultimo rivalorizzare questo aspetto dell'audit clinico, cioè revisionare sia la casistica, i casi che abbiamo, e attraverso la revisione dei casi o dei dati che abbiamo a disposizione produciamo nuove conoscenze, oppure dall'altra riusciamo a coniugare quanto le evidenze scientifiche sono state applicate o quali sono stati i risultati su pazienti, perché la dinamicità che abbiamo nei risultati negli esiti dei pazienti sono molteplici, soprattutto oggi che parliamo di cronicità e di persone con problematiche croniche. Quali sono gli ambiti della formazione? Guardando i documenti del Ministero della Salute, i contesti dove si applica formazione, vabbè, la parte del contesto generale, ma mette proprio un punto che ho sottolineato, che è quello dei processi di cura. Quindi all'interno dei processi di cura viene proprio individuato come un ambito dove sviluppare questa parte formativa. Come nei contesti di cura, come possiamo fare a applicare la formazione nei processi di cura? Questi sono tre elementi teorici utili in formazione per definire quello di cui abbiamo parlato fino adesso, che sono i PDTA, di cui una è la parte della gestione per processi e quindi come si declina un processo, come si declina un flusso, come si lavora per individuare attività e responsabilità. Dall'altra, aspetti di apprendimento organizzativo e quindi quella parte dell'apprendere dall'esperienza, portare l'esperienza degli operatori all'interno della declinazione dei PDTA. Dall'altra, i concetti del lean thinking e quindi attraverso il lavoro sui percorsi possiamo ottimizzare, ridurre quelli che sono passaggi o fatti da più persone, oppure utilizzo di risorse a vari livelli, oppure attività che si vanno a sovrapporre. Quindi applicare questi tre presupposti teorici in ambiti formativi nella declinazione dei processi di cura, che come caratterizzazione hanno un approccio multidisciplinare. Non possiamo parlare di PDTA, di processo, di percorsi, se non abbiamo questa parte della multidisciplinarità e delle varie figure professionali. Se questi elementi ci servono per andare a declinare il processo, per andare a definire tempi, indicatori, esiti, ora qui ci vorrebbe più tempo, però vi ho portato per esempio un esempio di una mappa di episodi su un qualcosa che è il percorso sull'obesità, dove vedete ci sono le varie figure professionali, le macro aree che poi vengono declinate in attività, tempi, persone, e i colori vanno a caratterizzare il percorso che fa la persona fra i vari professionisti all'interno delle varie fasi del processo, perché poi la persona alla fin fine vede come accedo, quali tipi di accertamenti posso fare, come devo essere trattato. I colori rappresentano le tipologie di pazienti e la loro diversità rispetto a criteri d'accesso, quindi un BMI più o meno diverso, l'età, eccetera. I punti che vedete sono i punti, i nodi cruciali, dove non si parla più di prestazione singola, ma di azioni che seguono un flusso, e i punti rappresentano i nodi che richiedono attenzione, che richiedono interazione, che richiedono eventualmente passaggio ad altre figure. Quali sono i punti di forza della gestione per processi, quindi? Intanto passiamo dall'azione prestazione al flusso. Abbiamo una chiarezza di percorso e un linguaggio più lineare, comune e uniforme. Possiamo arrivare a utilizzare risorse e tempi, perché quando andiamo a declinare il percorso riusciamo a chiarire bene quali sono le attività, gli ambiti, riusciamo a semplificare anche percorsi e tempi e a ridurre tutte quelle sovrapposizioni che attualmente abbiamo sia in qualsiasi organizzazione, per arrivare a creare questo valore, ma non è un valore solamente di tipo economico, è un valore, è un risultato in termini di esiti per la persona, per l'organizzazione e per gli operatori. All'interno dei processi di cura, io rappresento la professione infermieristica, noi ci stiamo... siamo parte di questa equipe multiprofessionale, lavoriamo sui PDTA, ma all'interno di questi percorsi attualmente in territorio stiamo cercando di portare modelli organizzativi recenti, innovativi, per dare una risposta multidisciplinare alla persona. E la nostra risposta infermieristica in termini di formazione e di percorso attualmente nei territori noi l'abbiamo sviluppata con l'applicazione dell'infermieristica di famiglia e di comunità, che è anche una normativa recente della regione Toscana, che noi abbiamo provato anche ad applicare con un progetto specifico sull'isola di Capraia. Quindi ci sembrava interessante riportare questa esperienza parlando di progetto di piccole isole. L'isola di Capraia dista circa 2 ore e 45 di traghetto dalla costa, quindi abbastanza distante. È un'isola con circa 405 residenti, con una popolazione, sono dati Istat del 2018, circa il 28% della popolazione è anziana. Come tutte le isole, assiste a un aumento di assistiti nel periodo estivo e ha una sede distrettuale dove operavano fino a marzo, perché poi abbiamo fatto una modifica, un'integrazione, un medico H24 e un infermiere nel periodo estivo. Rispetto alla popolazione, rispetto ai bisogni, e comunque vedete c'è una popolazione anziana importante, cosa abbiamo fatto? In accordo con la zona distretto e il dipartimento abbiamo istituito questa figura dell'infermiere di famiglia, che è stato formato proprio su aspetti che riguardano sia la assistenza, ma soprattutto la parte della prevenzione, della gestione dell'assistenza nei pazienti anziani, l'invecchiamento e cronicità, ma se guardate anche rispetto anche alla parte delle cure palliative. L'infermiere è stato inserito a marzo, questi sono i dati che abbiamo già a disposizione. L'infermiere effettua sia attività ambulatoriale che domiciliare, prestazioni numerose, oltre 1000, maggiormente sono medicazioni, ma si occupa anche di aspetti domiciliari e di aspetti di UVM. Abbiamo avuto anche in assistenza una persona a cure palliative e si occupa anche di quello che è la sanità d'iniziativa, quindi l'infermiere lavora su tutto il processo di salute della persona, focalizzando su quelle che sono le priorità della popolazione presente in questo territorio. E, un altro elemento caratterizzante questa cosa è che l'infermiere non è solo, ma un punto di riferimento, che è il distretto sulla zona di Livorno, ha un coordinatore di riferimento, ha un gruppo infermieristico di riferimento, quindi non vive l'isola da solo, ma un qualcosa che lo tiene collegato. Questo anche da un punto di vista formativo, perché la formazione sì, viene effettuata talvolta anche tramite supporti, ma spesso quando possiamo l'infermiere partecipa ai corsi di formazione insieme agli infermieri che lavorano sul territorio. Un aspetto che svilupperemo nei prossimi, ne abbiamo sentito parlare in questi giorni, nelle precedenti relazioni, è questa parte del self-management e dell'autocura. Per noi diventa fondamentale e importante in questa tipologia di popolazione sviluppare questi aspetti di self-management e di autocura. Utilizzeremo a questo proposito la metodologia Stanford del progetto IDEA che la Regione Toscana ha attivato in tutto il territorio. Noi formeremo le infermiere ora a dicembre proprio per sviluppare questi percorsi di autocura. Sono alla fine. E quindi, ritornando alla parte iniziale della formazione e quindi aspetti di evidenze scientifiche, di apprendimento, di come questi possono essere inseriti nei percorsi di cura, come viene valutato un approccio formativo? Sempre fonte del Ministero, un approccio formativo si verifica sul contesto, sul comportamento, sull'apprendimento, e quindi se guardiamo le domande che ci sono ricadute positive nel contesto riconducibile all'intervento, quanto è stato appreso è stato tradotto in modifica dei comportamenti, gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti, gli utenti sono soddisfatti. Possiamo rispondere a queste domande sia come PDTA, quindi l'infermiere che lavora sui PDTA e che segue questi percorsi, sia rispetto al modello organizzativo che noi abbiamo attivato sull'isola di Capraia, in quanto abbiamo formato una persona che sta lavorando sui PDTA e insieme ai medici e alle figure presenti in quel territorio per modificare i comportamenti di salute che vanno a incidere sulla salute delle persone, per agire anche sulla soddisfazione dell'utenza. Finito.
Grazie. Anche a lei medaglia d'oro per la puntualità. Beh, possiamo con piacere possiamo comunicare al presidente Donegalia che ai 40 doveva essere finita la sessione e sono i 41. C'è spazio per domande.
Io, presidente, se mi permette, siccome lavoro su un'isola che ha le stesse caratteristiche abitative di Capraia, ho visto che la dottoressa faceva riferimento alle figure professionali, no? E nel periodo estivo c'era un medico e un infermiere, mentre da quello che ho potuto capire, spero, da marzo ad agosto ci sta solo l'infermiere sull'isola.
C'è l'infermiere presente sull'isola di Capraia e il medico H24.
Quindi
c'è
anche il medico?
Sì, sì, cioè abbiamo un infermiere tutto il giorno nell'isola di Capraia che fa sia attività ambulatoriale organizzata per fasce orarie che domiciliare per i casi. Noi ha visto i numeri dell'assistenza domiciliare sono più piccoli, sì. Però è presente H24 sull'isola.
E i prelievi voi li fate a cadenza programmata e come li fate sostanzialmente? Li fate in terraferma, presumo.
Certo, allora i prelievi vengono fatti con cadenze programmate. Abbiamo la possibilità di avere liste o comunque giornate anche per visite specialistiche già prenotabili per l'isola di Capraia sulla parte di Livorno. I prelievi possono essere fatti sia in forma programmata o comunque anche il giorno prima. Abbiamo un accordo con il servizio della nave e quindi l'infermiere fa i prelievi, vengono inseriti attraverso un sistema informativo che è presente in tutta l'azienda, poi vengono portati sul continente dalla nave, che tutti i giorni comunque il trasporto è garantito, e c'è la possibilità poi tramite le botteghe della salute, quel sistema che ha presentato stamani, non mi ricordo, la parte dell'isola del Giglio, possibilità quindi poi di visualizzare queste. Comunque i risultati arrivano, quindi i prelievi solitamente vengono programmati quando la nave parte la mattina intorno alle 10, però è possibile, cioè non sono tantissimi, facciamo anche prelievi e vengono gestiti in questo modo. Stessa cosa per le visite, quando una persona ha da effettuare delle visite abbiamo proprio delle agende riservate dove l'infermiere può già programmare questa visita alla persona, e quindi solitamente il giovedì mattina, perché la nave parte la mattina mi sembra alle 6.15, non mi ricordo, e rientra la sera alle 17, e quindi c'è un minimo disagio per la persona. Il punto di forza ad avere un infermiere di famiglia sull'isola di Capri è quello che riesce comunque a proprio seguire il percorso della persona ed essere un punto di riferimento per le persone che abitano lì. Abbiamo molti pazienti anziani, alcuni pazienti cronici che magari devono ancora fare delle visite o degli approfondimenti, l'infermiere magari è quello che li ricorda. Ecco, noi riusciamo a fare, in pochi mesi stiamo strutturando e facendo. Poi questa cosa del self management diventa fondamentale, perché dobbiamo veramente sviluppare le risorse presenti, cioè le capacità, le abilità delle persone nel gestire la propria salute.
Complimenti per le relazioni. Ora mi dispiace perché ho voluto così fortemente, quando è stato costruito il programma, questa parte qui ha forte valenza infermieristica, è stata fortemente ricercata, perché al nostro avviso è la malta, tra virgolette, che sul territorio si riesce a tenere insieme tutti questi aspetti di percorso. Evolutamente è stata fatta sui percorsi e sugli aspetti della condivisione delle informazioni. A questo proposito volevo chiedere, per favore, mi dispiace, l'ho costretta a rimanere qui un pochino di più, alle colleghe della Val d'Aosta, se nella loro costruzione di percorso, nella loro applicazione di percorso, utilizzano degli strumenti digitali, informatici, cioè, o comunque di ELT, per la condivisione delle informazioni in tempo reale da parte di tutti i portatori di interesse del percorso, e come questo viene fatto e chi, tra virgolette, governa questa, chiamiamola piattaforma, che immagino sia una piattaforma di condivisione delle informazioni.
Chiedo scusa, vorrei approfittare del mio ruolo di essere moderato per fare una domanda al dottore Galoppin. Io non ricordo se nella sua relazione. Chiedo scusa.
Così
chiedo
intanto scusa. Galoppin si prepara. Finisci da no.
Fai la domanda, mi si prepara. Rispetto alla condivisione delle informazioni, abbiamo la cartella di rete, con l'accesso riservato soltanto alle persone che fanno parte dei gruppi, quindi gli accessi vengono regolamentati in base ai gruppi, quindi tutti accedono in tempo reale sulla cartella di rete. Ovviamente quello che dicevamo prima, le cartelle di rete sono presenti in tutte le sedi consultoriali, poliambulatori, è ovvio che nella parte, diciamo, nelle sedi principali l'accesso è immediato, non abbiamo ad esempio i tablet per una condivisione dal domicilio, piuttosto che tutti i servizi accesso già dal domicilio, piuttosto che quindi solo nelle sedi fisse.
No. Abbiamo una cartella condivisa sui PDTA che chiamiamo indicatori percorsi, l'abbiamo chiamata così, e quotidianamente gli operatori accedono, però come diceva ma non sono informazioni sulla presa in carico dell'utente, quindi che necessitano di viaggiare velocemente, possiamo anche accedere una volta alla settimana se è per quello. L'importante è che alla fine del, del periodo ci siano inseriti tutti quei dati che ci servono per rilevare gli indicatori e per ragionare sul percorso, quindi sono due livelli di informazione diversa.
Sì, grazie. Allora, no, devo chiedere al dottore Galopin questo. Non ricordo se nella lista iniziale che si è fatta delle patologie croniche del bambino, diabete, allergie, ci fossero anche, forse c'erano, mi saranno sfuggite, anche quella serie di patologie che vanno, diciamo, dai disturbi, diciamo, dell'apprendimento, disturbi del comportamento, dai più banali fino ad arrivare a aspetti francamente autistici. E se non ritiene che questo tipo di patologia siano poi in realtà quelle più difficilmente affrontabili, nel senso che mentre le patologie tipo diabete, asma, c'è il medico naturalmente che fa la diagnosi e il bambino arriva già con una diagnosi, no? Questi disturbi in realtà vengono quasi poi prevalentemente depistati e riconosciuti dall'insegnante. Perché se ci facciamo caso, poi i bambini, i nostri bambini, specie quelli che stanno a tempo pieno, stanno più con gli insegnanti che con i genitori. E sugli insegnanti, io lo dico questo perché ho una moglie insegnante, e ne parliamo, spesso ricade la responsabilità addirittura di prevedere una diagnosi. E quindi molto difficile, anche perché ha a che fare poi con dei genitori che bonariamente poi magari tendono a minimizzare questo tipo di patologie che secondo me sono più che croniche naturalmente, purtroppo. Quindi se non ritiene anche che il sistema scolastico, quindi ecco, si è parlato di genitori esperti, ma a questo punto anche gli insegnanti dovrebbero essere in qualche modo formati a riconoscere, certamente non il diabete, ma insomma queste forme di cronicità molto importanti, e se non ritenga che il sistema sanitario a supporto poi di questo tipo di diagnosi, a supporto dell'insegnante, non sia attualmente molto carente. Ho l'impressione che spesso gli insegnanti sono abbandonati, sono lasciati a loro stessi, insomma, con un ruolo delicatissimo di suggerire in maniera a volte subliminale al genitore che il figlio ha questa patologia.
Sì, le rispondo dicendo che nell'elenco c'erano anche queste, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. No? E sull'Isola d'Elba c'è un servizio di salute mentale infanzia adolescenza che recupera e quindi attenzione a tutti questi casi. È ovvio però che ci sia da parte della scuola una difficoltà non da tralasciare in questo ambito qua. Perché mi risulta che gli istituti scolastici, gli uffici scolastici regionali, no? Fanno una formazione obbligatoria anche per i docenti, ma anche per i banali disturbi dell'apprendimento di DSA, no? E anche quelli più gravi, però non c'è ancora una sensibilità, ecco, nel corpo docente sia delle scuole inferiori, quindi elementari, medie e superiori, e quindi c'è una impreparazione anche metodologica nel seguire e nell'apprendere. Poi, tra le varie difficoltà che ho omesso è questo, anche un ritardo della diagnosi. Allora, il ritardo della diagnosi, se c'è da un punto di vista di malattie endocrine, diabete e quant'altro, vi potete immaginare quanto ritardo ci possa essere nell'identificare magari anche un banale disturbo dell'apprendimento in un ragazzo. Quindi
la vecchia cara medicina scolastica, ve la ricordate? Non c'è più.
Quindi questa, come posso dire, fondamentale è sensibilizzare il corpo docente, ma anche ATA, a riconoscere alcuni, no, alcuni segnali che possano essere considerate anche forme caratteriali, insomma, particolari, eccetera, eccetera. Però in questo campo qua, neuropsichiatrico infantile, credo che, insomma, la difficoltà sia questa. Ecco.
Grazie.
C'è qui la collega Stefania che...
Io volevo fare varie domande. Innanzitutto volevo sapere dal Sant'Anna, Ecco, allora innanzitutto volevo sapere dalla dottoressa Barzanti se il Sant'Anna, per esempio, aveva tra gli indicatori chiesto anche agli operatori, ai professionisti, di quali condizioni o di quali ragioni, diciamo, vorrebbero che fossero messe in atto affinché loro potessero rimanere più a lungo a svolgere il servizio nelle isole, perché si è parlato, uno degli aspetti cruciali e problematici che esiste anche qui in Regione Toscana, da tutte le parti, è questo turnover degli operatori. E quindi questo è un aspetto. Un altro aspetto come questo, che cosa comporta anche? Il fatto che si è parlato che la telemedicina è un'opportunità, però tra le varie problematiche della telemedicina di cui si è sempre parlato è il fatto di non avere il paziente di fronte, e quindi il medico che si trova a refertare gli esami che sono stati fatti chiaramente ha maggiore difficoltà a verificare che la refertazione possa essere corretta in base, diciamo, alle informazioni che vengono di avere un paziente comunque lì vicino. Ora, insomma, questo si può chiaramente recuperare, e c'era detto anche, diciamo, per quanto riguarda le visite che vengono fatte a volte ai pazienti, in cui si è detto che si tende, diciamo, più a prescrivere degli esami piuttosto che a fare, diciamo, delle visite approfondite che possano recuperare.
Se può stringere con la domanda.
Quindi la domanda sarebbe se, diciamo, non è prevista di fare anche, diciamo, un'ulteriore formazione agli operatori che sostanzialmente poi si trovano nelle isole, anche rispetto a valutare il contesto, le motivazioni della sintomatologia eccetera del paziente. Questa è la seconda domanda. E la terza domanda era quella di promuovere più una formazione in loco, diciamo, per percorso degli operatori sul modello di come ci ha presentato la dottoressa Moira Borgioli, diciamo, anziché continuare a fare magari una formazione, quindi facendo intervenire un modello come quello, anziché continuare a fare una formazione che è fatta o a distanza oppure, diciamo, portando gli operatori dalle isole in zona territoriale. Se questo è stato fatto una valutazione anche in precedenti progetti.
Allora, dunque, direttamente la questione non è stata posta, diciamo, cosa vorreste per rimanere nell'isola, ma sono emerse, diciamo, delle indicazioni indirettamente dai professionisti presenti, che poi sono anche in questa stanza. Allora, intanto nel focus group erano presenti professionisti sia che stanno nell'isola, il medico di medicina generale che vive nell'isola, e professionisti che invece fanno pendolarismo. E la necessità che è emersa, diciamo, da loro è, per esempio, il medico di famiglia che tra poco andrà a pensione, avere e formare qualcuno isolano che non che magari, diciamo, per quello che ne ho percepito io, un isolano che ha continuità territoriale, che conosce la comunità, che sia formato per fare il medico, che sia formato per fare l'infermiere, eccetera eccetera. E tra l'altro la nota, diciamo così, un pochino simpatica che ne è nata, c'era l'insegnante del Giglio e uno dei professionisti che fa da spola, lo dico, è l'infermiera, ha detto: ma guardiamo a costo zero, perché una delle domande era cosa faresti a costo zero per migliorare l'isola, a costo zero io vengo quando mi chiamate, racconto la professione dell'infermiere e ora mi dispiace che le ragazze sono andate via, la professione dell'infermiere nell'isola agli studenti delle scuole elementari e medie, per invogliarli in qualche modo a rimanere nell'isola e a intraprendere questo studio, questo percorso. Per cui quello che indirettamente è emerso è proprio il bisogno di qualche isolano che intraprenda dei percorsi formativi per rimanere sull'isola e ovviamente apportare salute. Poi non so se qualcuno, appunto, vuole, lascio la parola.
Signor Armando Schiaffini, sono stato citato un paio di volte medico di medicina generale all'isola del Giglio. faccio appello a tutta la mia capacità di sintesi per rispondere un po' e collegarmi agli ultimi due interventi. Volevo ringraziare il dottor Dodegaglia per questo convegno, non è un ringraziamento retorico, è importantissimo, sono cose molto importanti quelle che abbiamo fatto in questi due giorni, soprattutto nella misura in cui affrontano problemi di programmazione sanitaria. La programmazione sanitaria è una cosa estremamente importante, estremamente delicata, perché se, metaforicamente parlando, azzecchiamo la diagnosi, di qui a 4-5 anni tanti problemi possono essere risolti in sanità in generale e nelle piccole isole in particolare. E soprattutto non solo essere risolti i problemi, ma anche essere spesi bene i soldi. Se al contrario si sbaglia la diagnosi, non si risolvono i problemi e le risorse economiche vengono sprecate. A questo proposito sicuramente ha sbagliato la diagnosi che ha fatto la programmazione per il numero dei medici di medicina generale. Siccome è stato giustamente esposto ieri da quel collega del Piemonte, di qui a poco avremo migliaia e migliaia di cittadini privi del medico di medicina generale e anche dei pediatri. Ma principalmente il problema che già si avverte in termini drammatici è quello della medicina generale. Non è il momento né l'ora di affrontare questo problema, però sicuramente ognuno di noi, scusate il termine latino, scusate visto che c'è tanti capelli bianchi e si parla di isole e di mare, ormai rare nanti e singurgite vasto, gli ultimi che continuano a fare questo mestiere che è, però si sentono tutti i giorni più inadeguati, per forza, perché le conoscenze mediche, il medico c'è, aumentano, ci lievitano in mano e noi ci sentiamo tutti i giorni come medici di medicina generale e non specialisti inadeguati. Quindi è chiaro che questo è il motivo, in generale, uno dei vari motivi per cui la medicina generale non c'ha più questa pille, con tutte le conseguenze del caso a livello di tutti i territori. In particolare nelle isole minori ci abbiamo tutta una serie di aggravanti, che non è questa nell'ora di sottolineare, ma uno dei tanti è la gestione dell'urgenza medica, che ci compete, perché se siamo all'Elba poco andiamo ma se sono nell'isola di dimensioni dell'isola del Giglio, ti compete al di là di ogni contratto di lavoro, al di là di ogni orario, se non altro per codice penale, perché c'è l'omissione di soccorso. Quindi l'urgenza medica te la devi affrontare con tutte le responsabilità del caso. E vengo a concludere per dire sì, va bene il locale, per carità, ci fosse un medico però secondo me è importantissimo nel discorso della telemedicina, mi dispiace che il dottor Gabrielli dell'Istituto Superiore di Sanità sia andato via, è importante la telemedicina che venga applicata e venga applicata bene, perché ha tutta una serie di valenze, non solo quello di migliorare l'assistenza al singolo cittadino in maniera di multicompetenze, ma anche nel senso di una redistribuzione delle responsabilità medico-legali che afferiscono a ognuno di noi e che probabilmente è uno degli ulteriori motivi per cui si spaventa e per cui nessuno avrà poi il coraggio, capito, non solo di fare medicina generale, ma per di più di farlo nelle piccole isole. Chiudo non raccontando aneddoti personali che si verificano tutti i giorni, ma per essere nel cuore del collega di ieri delle isole Trebiti, quando raccontava che con un paziente con una precordialgia e il pensiero di doverlo mandare al pronto soccorso il giorno dopo, lui aveva una tale fibrillazione che ognuno che è medico sa perfettamente quello che potrebbe succedere e quante sono le variabili, per cui se a un certo punto succede che quello era un infarto e non magari un badale intercostale, c'è tutta una serie, questo qui, se c'è la possibilità in telemedicina di avere un elettrocardiogramma refertato, è già una condivisione, se c'è la possibilità di avere un enzima lì nel POC, eccetera, eccetera, allora a quel punto lì, e chiudo, fare il medico, se lavoriamo bene, fare il medico, sto guardando la collega funzionaria dell'ASL, se organizzate bene queste cose non diventa più una cayenne, non diventa più un motivo di qua, ma diventa un motivo di rivalutazione professionale, un motivo di gratificazione professionale, per cui tanti medici nati o non nati sull'isola potrebbero addirittura avere la voglia di farlo.
Grazie, scatto di orgoglio finale. E c'era ancora 30 secondi per Moira, dov'è?
È già andata via?
No, no, ci sono.
C'era Moira Borgioli che era divitrice di 30... Eccola, 30 secondi per rispondere a...
Noi valutiamo... Capraia. Perfetto.
Sì, Moira, 30 allora, secondi.
30 secondi. Il progetto sull'isola di Capraia. Abbiamo indicatori per il monitoraggio degli indicatori di salute e di soddisfazione. L'ultima slide è il corso velocemente. È esportabile, ma sì, perché abbiamo già fatto delle prime stime fatte in casa, che abbiamo Sant'Anna su questa cosa, per definire sia l'impegno professionale, l'impegno sulla tipologia di casi, la casistica trattata, prevista anche l'apertura sulla sanità d'iniziativa, e quindi è un po', diciamo, un'esperienza pilota che potrà essere utile anche per le realtà della nord-ovest che riguardano le comunità montane o le parti collinari distanti dai centri. Quindi abbiamo proprio un progetto con tutte queste parti.
Grazie. È soddisfatta Stefania, se no vi vedete dopo. Gianni si rifiuta di venire sul podio, ma almeno lo prego di alzarsi in piedi, perché gli tributiamo un applauso e con sì. Questo chiudiamo il...
A conclusione di tutto, giusto per rispondere al collega, il problema dell'emergenza. Noi all'Isola Tremiti l'abbiamo risolto almeno temporaneamente, perché poi anche per questione di bilancio ci danno i servizi, tipo la telecardiologia c'è per fortuna durante tutto l'anno, però un POCT è limitato nel tempo, e devo dire che quando abbiamo la possibilità di fare gli enzimi seriali siamo tutti quanti molto più tranquilli. Grazie a tutti per aver partecipato, e ci vediamo alla prossima, al 18°.
Salvatore, per avere la copia delle relazioni che ci sono, mettiamo sulla penna?
Alessandro, porta questa cosa. Questo mi pare che è articolo 5.
Pensavo di aver super
23. Indicatori.
Somma 23, non 21.
Ecco, 23.
Somma 23. Poi la seconda domanda.
Dateci le risposte giuste.
Ehi, hai raggiunto di nuovo. Allora, il resto. Allora, ci sono alcune delle scritte risposte esatte. Quelle le ho risposte sicuramente.
Ma vai, la si può far tirare la Simonetta.
Simonetta. Poi la 13 e la B, che sono tutte risposte esatte.
Cioè, e questa è risposta.
La 11 e la C, che sono tutte la stessa risposta esatta. La 12 e la B, risposta esatta. Poi.
Comma 21.
Comma 23.
Comma 23.
3.
hai sbagliato, l'ho bocciato. Ma
23, giovani, e ho fatto la foto, la racconterò sulla foto.
No, io non l'ho fatta, capito?
L'articolo 5, sono 23.
Ivan, invece la specializzazione è più un trauma, pensavo nella mia vita non dovessi fare più i quiz, invece una da volta. Mannaggia, una da volta.
Beh, ma fa l'altro.
Le reti cliniche, il supporto di circolazione è la Cile, domanda 6, non è una
Ciucci.
Che cosa avevamo messo l'acqua? Quello che andavo per io, quello che professione a partire da le discipline con differenti ore di presenza di servizio sanitario, senza
una stronzata,
anche diverse aziende sanitarie
e una stronzata e una stronzata
sanità, perché ci sono anche le basi della salute, la sette allora invece le unità di
unità di progetto
risponde. No, non è risponde alle abbia alle smoke, fa effetto richiesta. No, no.
Secondo me ci
risponde alle richieste di abbia e alle smoke. Ricordi che sia faccio una richiesta e mi rispondono.
Sì.
Lo smoke ti risponde. Centro app stesso territorio.
Qual è? Dovrebbe essere Cito.
Allora, si informa che fuori c'è il catering e siamo tutti insieme a pranzo.
E che ci fai via di sposta?
Oh, avete finito di fare qui.
C'era lei.
Dimmi una pagina loro da qua che ancora dobbiamo dirimere. No, la pranzessa poi ci dice la signora.
Samaru, a sette che scelta? A sette che ha subito un modo.
Che dici?
E alle 8 che alle 8 c'è il
quale?
Allora è finito, non hai finito.
No,
sì, è finito.
Vabbè, la 8 computerizzati.
La 7 che ci risponde alle app perché può fare a tutto il 2, sì. Corrispondono a tutti.
Allora, quindi abbiamo detto
la 7 e la 5, che cos'è?
Che cosa sa? Per farmacia la C
sarà questo
no, che se
questo è
ma la E che dire era il bagno
e allora è questo
la prima del neonato sanità e formazione no neonati sicurezza neonati
sì secondo me
sicurezza e formazione
sì
questo. Neonati, sicurezza e formazione qual era questo?
Di ruolo questa è la simulazione
della la 9 sì.
All'ottimità
e a
10 amici e neonatori c'è formazione nel centro di autoformazione
sì.
Qual è?
B.
A B
la 10 è la B.
Poi qual è la prima norma adottata?
Il indirizzo nazionale per la telemedicina
a 16 chi è?
Ma c'era scritto
anzi risposta esatta sta scritto
pure
si risposta esatta
la 16
ui ma sta scritto risposta esatta
deve contrarsi a cadenza regolare
poi
ma c'è scritto risposta esatta
sì in una c'è scritto no, perché si sono dimenticati a cancellare
quest'altro è prima aspetta poi
la oh buongiorno la 17 qual è? Come non c'è scritto?
Non lo so mo vediamo ma non devi dire prima quella che è la seconda c'è
di che cosa? Ah la 2
la 2 la D
la 2 assistenza ospedaliera assistenza emergenza perché qua stiamo parlando di secondo livello dimostrata sostenibilità a regime degli interventi messi in atto la 4 è rete clinica la C
la 5
La 5 le reti cliniche permette di migliorare la qualità del servizio terapeutico.
La 6?
La 6 è la C, professionista appartenente a diverse discipline con differenti livelli di responsabilità. 7 l'abbiamo fatta.
Fatta la C, poi la 9 la A, 10 B, 11 C, 12 P,
sì.
Poi 13 T, 14 A, 15 B, 16 D.
La 14 non è la.
Come 16 B?
È un elemento.
Abbiamo fatto diverse qua.
Dinamico, garantire la possibilità di apportare modifiche al termine del percorso, ma non in linea.
Sì.
Sì.
Noi qua ma sapeva già
fatto statico, è dinamico, non è statico, non è che lo
pubblico. Ah, ma fatto questo, l'ho fatto così.
È dinamico. Il questionario
è dinamico pure B, però pure B è dinamico.
Il B aspetta, ma non ma
non c'è una grandissima differenza.
No, c'è, è l'elemento statico.
Ah, qua dice non in itinere, quello.
Allora, fra queste e la B non è statico, è dinamico. Tu
no, poi c'è la differenza tra le modifiche in itinere o non in itinere.
Allora, sono tutte e due uguali qua, le prime due. Però ti dice è statico.
Ma la numero
14. Questo ti dice dinamico.
La numero 14.
Allora, non l'ordine, tu alla fine del percorso, alla fine del racconto.
Chissà di Salvatore che è dinamico.
Aspetta, questa è la vediamo.
Se tu hai fatti questionare, un lavoro lo definisce.